C'è una parola per te questa mattina? Vorrei chiedervi di alzarvi in piedi. Leggiamo insieme. Filippesi, capitolo 1, verso 6. Filippesi 1, 6. Ci siete? Filippesi 1, 6. Dio sia lodato. Essendo convinto, o tutti quanti essendo convinti di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, in te, in me, in tutti quanti, la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo il Signore. Chiniamo il capo. Padre, vogliamo ringraziarti e benedirti questa mattina, veniamo a te nel nome di Gesù. Invochiamo il tuo sangue prezioso su questa assemblea, la tua unzione, la tua benedizione che è già qui, grazie per la lode e l'adorazione. I cieli sono aperti e vogliamo benedirti e ringraziarti e innalzare il tuo nome. Proclamiamo Gesù Cristo il Signore questa mattina, esaltiamo la sua maestà e la sua signoria. Ti supplico, Signore, che tu possa toccare tutti i cuori e entrare in profondità fino alla divisione dell'anima e delle giunture, e che la tua parola possa toccare, salvare, liberare e guarire per la tua gloria. Noi diamo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo in Cristo Gesù, e tutta la Chiesa dica Amen. E tutta la Chiesa dica Amen. E tutta la Chiesa dica Amen. Amen. Accomodatevi. Siamo convinti che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento? Siamo convinti? Bene, adesso vi parlerò intorno alla convinzione delle cose fatte e delle cose non fatte. Noi sappiamo che l'Italia ha il primato delle cose iniziate e mai finite. Questo a livello mondiale. Non so se da voi qui succede a Marsala. Bene, nella nostra città o quando giro l'Italia, il mio sguardo va sempre a quelle strutture che di solito sono lì, col cemento alzato, primo piano, oppure sul piano terra, escono i ferri dal cemento e stanno lì. E vai a domandare, ma cos'è quella? È una struttura che è iniziata, ma non è mai stata finita. E allora uno si domanda, ma perché qualcuno inizia qualcosa e poi non la finisce mai? Perché questo è l'uomo. Perché questo è il modo di fare dell'uomo, inizia delle cose forse con zelo, con passione, un po' come quelle grandi strutture, le cattedrali nel deserto, ce ne sono tante in giro, di cose costruite, stanno lì, poi vai a chiedere ma come mai non funziona, mancano i fondi, oppure è caduto il governo, vabbè quello cade sempre, è caduto questo, è caduto quell'altro, e alla fine le cose restano così incomplete e siamo così perplessi. Girando invece in Europa, nelle altre nazioni, non parlando poi degli Stati Uniti o altre nazioni, vedi che quando iniziano qualcosa, costi quel che costi, la portano a compimento. Fa parte della personalità, del carattere di una persona, di una nazione. Se inizi qualcosa, devi portarla a compimento. Essendo convinti che colui che inizia un'opera buona in noi, la porterà a compimento. Dio porta sempre a compimento le cose nella nostra vita. Dio ha il grande desiderio che quello che ha iniziato dentro di te lo porterà fino alla fine. Perché egli vuole che tu sia una struttura pronta, adorna, per quando il Re di Gloria entrerà nella tua vita e riempirà tutto il tuo essere. Ma sapete che ci vuole un tempo per costruire, è vero o no? Ci vuole una preparazione, ci vuole un solido fondamento, ci vogliono delle colonne, mura portanti, poi le scale, infrastrutture, poi gli infissi, le rifiniture, e alla fine possiamo dire, ecco, chiave in mano, la struttura è pronta. Vi do 5 secondi per pensare, non dite niente ad alta voce. A che punto è la tua struttura? Pensaci un attimo. Signore, avevo provato quel materiale da costruzione, l'ho messo su, ma poi mi sono accorto che è crollato. Ho provato in quest'altra maniera e poi è crollato. Dobbiamo costruire sul giusto fondamento. È la parola di Dio, che è la roccia, è il nostro fondamento. Per le strutture non completate oppure ancora all'inizio, che stanno lì a dimostrazione della nostra incapacità e del nostro fallimento, voglio dirti qualcosa questa mattina. Dio è colui che va alle aste a prendere i fallimenti, a prendere le strutture incomplete, a prendere i cuori rotti, a prendere le cascine abbandonate o le cose più terribili. Lui le prende, le consolida, gli mette un solido fondamento. Lui solo lo sa fare. Se tu esamini la tua vita e dici: io sono sottoterra, ho una buona notizia. Gesù è sceso fino agli inferi a predicare le anime in prigione. Figurati se non viene da te che sei ancora in vita. Siamo in vita questa mattina? Amen. Alza le tue mani, sei vivo? Allora non dire che non c'è speranza per te, perché ti dico questa mattina da parte del Signore: io sono pronto, voglio prendere le redini della tua vita, voglio costruire quello che tu hai provato e riprovato e ti sei arreso. Colui che inizia un'opera buona in te la porta a compimento. Ma come fa il Signore? Il Signore fa in una maniera diversa da come noi facciamo. Lui non usa la nostra sapienza, la nostra saggezza, la nostra capacità, perché noi non possiamo fare nulla senza di Lui. Non possiamo noi andare avanti a Dio oppure anticipare Dio. Impara ad ascoltare la voce di Dio e a costruire secondo il suo modello. Quando Dio parlò a Mosè, gli disse: mi raccomando, sia conforme al modello che io ti ho mostrato tutto quello che devi costruire: tabernacolo, le tende di convegno, tutta la struttura, gli arredi, falla secondo il modello che io ti ho mostrato. Quando noi andiamo in giro, certe volte vediamo delle case così strane, tetti strani, colori strani, rispecchiano la personalità della persona. Poi vai a parlare con questa persona e ti accorgi che è la sua personalità. Ma la casa che il Signore intende costruire dentro di te e vicino a te è fatta di un solido fondamento, che è un preanticipo del regno dei cieli. Perché lì abbiamo la nostra dimora definitiva, un posto meraviglioso dove abita la giustizia. Ora Dio vuole prendere la tua vita e a che appunto è la tua situazione, Lui aggiusterà ogni cosa. Lui è un buon fabbro, Lui è un buon falegname, Lui è un buon intonachista, Lui è elettricista, idraulico. Lui fa ogni cosa, anche quello che tu non sai fare. E mi sembra che sono molte le cose che non sappiamo fare noi. Amen? Bene, se abbiamo compreso questo, siamo sulla buona strada, perché vuol dire che abbiamo bisogno di colui che è capo e costruttore, edificatore della nostra vita. Nessuno vi ponga un altro fondamento. Lui è il nostro solido fondamento. C'era una mamma. Fratello, se mi abbassi un po' così evitiamo questo fischio. Che aveva un figlio ed era il suo dolore, questo figlio, perché era un ragazzo con problemi di tossicodipendenza. Grazie, pastore. E questa donna aveva questa sofferenza perché suo figlio era oramai da circa 10 anni tossico, e i genitori che hanno avuto, ahimè, questa esperienza amara, vivono una vita di terrore. Questo ragazzo distruggeva la sua vita ogni giorno, quindi non costruiva ma distruggeva, spendeva tutto quello che aveva per procurarsi la droga. E un giorno questa madre venne da me e io ho visto per la prima volta una donna piangere senza lacrime. Non so se ti è mai capitato di vedere qualcuno che piange senza lacrime, perché non ne ha più. Questa donna piangeva senza lacrime e mi diceva: io non ne ho più. Le ho spese tutto per mio figlio, ma lui ancora non riesce a uscire da questa situazione. Io gli ho detto: io conosco la risposta, non sono la risposta. tu conosci la risposta, non sei la risposta. La risposta è Gesù. Se vogliamo vedere i miracoli, se vogliamo vedere le potenti operazioni, se vogliamo vedere la salvezza, prendiamo le persone e portiamole a Cristo Gesù. Vorrei un bel amen pentecostale. Amen. Prendiamo le persone e portiamole a Cristo, perché Cristo compie meraviglie e miracoli nel cuore degli uomini. E io ho detto: donna, io non sono la risposta, però conosco la risposta. Mi ha portato questo ragazzo. Era disperato, era molto magro, esile, consumato. All'epoca viveva in una piccola casetta fatta di una stanza e un piccolo bagnetto. Mio figlio era piccolo, mia figlia Silvia non era ancora nata. Ebbene, questo ragazzo, il primo centro per recupero tossicodipendente l'ho fatto a casa mia. Me lo sono portato a casa, ho mandato mia moglie da sua madre e lui stava con me, viveva con me. E lui un giorno mi disse: ma tu perché fai tutto questo per me? Perché Dio mi ha detto di amarti. Apro e chiudo parentesi: non sono esperienze da fare se non sono chiaramente guidate da Dio. Non è che domani uscite e vi portate tutti i tossici a casa, o le persone che stanno per la strada. Amen. Ci sono delle chiamate specifiche, perché Dio ha un piano. Quando avete delle persone e non sapete cosa fare, come aiutarle, la prima cosa che dovete fare, andate dal servitore, parlate con l'autorità o le autorità delegate, loro con la sapienza che Dio gli dà vi indicheranno la maniera giusta per aiutarle. Ricordatevi, non azzardate mai senza sottomissione ministeriale. Non andate oltre, perché c'è un pericolo nelle situazioni intorno a noi e ci sono molte persone che possono azzardare e i problemi di queste persone poi ricadono su coloro che azzardano. Ecco perché molti, dicono, dice la scrittura, dormono, alcuni sono morti perché hanno azzardato. Ma se noi viviamo in sottomissione ministeriale, protetti dalla copertura ministeriale, ogni cosa che facciamo guidata e delegata avrà buon fine e il Signore opererà per la sua gloria. Ho chiuso la parentesi. Ebbene, dopo qualche giorno il Signore iniziò a toccare e operare nel suo cuore, abbiamo pregato per lui, il Signore lo ha liberato. È stato meraviglioso quando ho rivisto sua madre piangere, ci aveva le lacrime, erano ritornate. Quel giorno, quando è sceso nelle acque battesimali, ha fatto il patto con Gesù. Poi questo giovane è andato in missione, è diventato uno strumento nelle mani di Dio. Ma come sempre nella vita c'è un prezzo da pagare. Questo giovane poi si è ammalato, conseguenza della sua vecchia vita, e all'epoca erano i primi casi di HIV e poi sviluppò l'AIDS e lo ricoverarono all'ospedale di Genova. Partimmo noi per andarlo a vedere, arrivammo lì ma era troppo tardi, era morto la mattina presto alle 5. Ma quando una vita è demolita e poi il Signore inizia a costruire, neanche la morte può fermare l'opera di Dio, perché Dio va oltre la morte. Parlando con la mamma, lei raccontava che negli ultimi istanti, prima di andare col Signore, lui parlava con la madre e gli diceva: mamma, guarda. E la mamma gli diceva: ma io non vedo niente. Guarda mamma, sta venendo Gesù, sta venendo a prendermi. Guarda gli angeli mamma. E la mamma chiaramente in quel momento incominciò a dire: non mi lasciare. Ma lei non poteva vedere. Quando le cose non le realizziamo, non le possiamo comprendere, ma c'è un momento che Dio ti apre gli occhi, e questa mattina Dio vuole aprire i tuoi occhi per farti realizzare che Lui c'è veramente. Lui è l'Onnipotente, Lui è il Signore, il Salvatore, il Redentore dell'anima tua. Io vado mamma, ma tu servi il Signore. Queste sono le ultime frasi. E lei cercava di trattenerlo: non te ne andare, non mi lasciare. E lui diceva: mamma, è troppo bello, devo andare. E poi si è addormentato. Sono passati gli anni. questo mio fratello, compagno d'opera, figlio spirituale, fino agli ultimi giorni della sua vita. Qualche giorno fa abbiamo letto in chiesa una sua lettera che io non conoscevo. E in questa lettera parlava ai suoi familiari dell'amore, della grazia di Dio e incitava la famiglia a conoscere Gesù. Vedete? Un solido fondamento fa la differenza. E anche se vengono le tempeste, anche se arriva l'uragano, noi siamo fondati sulla roccia. La roccia è Cristo. Ma non è detto che il vento non ti arriva in faccia e l'acqua e la tempesta non ti attraversano il corpo e i piedi, ma tu non sarai smosso perché hai fondato i tuoi piedi sulla roccia. E questa lettera raccontava di quello che era il suo desiderio, vedere la famiglia credente lodando il Signore. Ebbene, dopo qualche anno il Signore ha salvato tutta la sua famiglia. Sono in chiesa con noi e in mezzo di noi ci sono dei nipoti e dei discendenti di quella testimonianza. I ragazzi che avete visto mimare sono la continuazione di una buona costruzione fatta su un solido fondamento, perché Gesù Cristo è il Signore. Fai un applauso a Gesù. Gloria a Dio. Colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. Signore, io vorrei sapere il mio tempo. Noi abbiamo un problema nella nostra vita, ce l'hanno i giovani, i grandi, anche gli anziani, la fretta. Vorrei subito, Signore, realizzare. Qualche volta osservo i miei figli, osservo i miei ragazzi e qualche volta li vedo, corrono. Vedo dentro i loro occhi, vedo dentro il loro modo di fare la voglia di correre. Parlavamo col pastore, quando tu hai 18 anni, 20 anni, sei lì, un canguro, eh? Alleluia. Poi a un certo punto, quando diventi maturo, confidi nel Signore, sei un ippopotamo. Tu dici perché? Perché è calmo, è tranquillo, sta lì. Può passare vicino a lui un coccodrillo, l'ippopotamo lo guarda e dice non ti conviene, la mia pellaccia è troppo dura, e il coccodrillo se ne va, perché sennò gli cadono i denti, deve andare dal dentista poi. Guardate la differenza tra il canguro e l'ippopotamo. Il canguro corre, 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 poi salta, salta troppo e finisce nel fosso. L'ippopotamo no, rimane lì calmo, tranquillo, sereno. Come la mucca. Hai mai visto la mucca? Ne abbiamo viste tante in questi giorni. Le mucche sono animali meravigliosi. Dice la scrittura che sono mansuete. La mansuetudine. Siate mansueti. Mosè era mansueto. Gesù era mansueto. Vuoi vedere la mansuetudine? Vai vicino alla mucca e guardala. Tu la vedi, sta lì con la sua imponenza. Ti guarda col suo occhione, ti esce fuori la lingua, se ti avvicini troppo ti fa slaff, slaff, e al massimo con la sua coda manda via le mosche, ma non si muove, è lì, è tranquilla. Prendiamo esempio dalle mucche. A differenza, a molti giovani piace il colore rosso, e se hai problemi di vista entri e pensi che è una mucca, e invece è un toro. Fa la differenza tra un toro e una mucca. Noi vogliamo essere mansueti, e la mansuetudine è un frutto che viene dallo Spirito di Dio. La mansuetudine, la pacatezza, l'autocontrollo è qualcosa che viene dallo Spirito di Dio. Quando ero giovane parlavo da giovane, ragionavo da giovane, ma poi sono diventato grande, ho smesso le cose da fanciullo perché ho compreso che devo maturare, devo crescere. Allora lasciate tutto nelle mani di Dio. Giovani, mettete la vostra vita nelle mani di Dio. I giovani? Gloria a Dio. Ancora tutti quanti, perché uno dice agli altri, io pure sono giovane, tutti quanti. Mettiamo la nostra vita nelle mani di Gesù, perché Lui ci porterà avanti. Lui ha iniziato un'opera buona, non so dirti quando e come, ma una cosa è certa: chi persevera nelle vie del Signore vedrà la gloria di Dio, perché il Signore è fedele. e prende i tuoi fallimenti e li trasforma e li usa per la sua gloria, perché Dio è fedele. Un giorno è entrato in chiesa un uomo, si è seduto dietro e mentre eravamo lì alla riunione, lui poi è venuto avanti, abbiamo pregato per lui, il Signore lo ha toccato, poi ha detto: pastore, voglio parlare con te. Siamo andati nel mio ufficio, abbiamo un po' parlato insieme, siamo stati quasi un'oretta. Lui mi ha raccontato tutta la sua vita. Un imprenditore che era depresso, con problemi di fallimento alle spalle, un matrimonio distrutto, due figli meravigliosi, due gemelle, che io le chiamo le zanzare. Ebbene, quest'uomo mi racconta la sua vita e dice: pastore, io mi sento male, ho deciso di suicidarmi, la mia azienda è in fallimento, mia moglie ha deciso di lasciarmi e io lascerò andare la mia vita. Abbiamo pregato per lui e il Signore lo ha liberato, lo ha guarito all'istante, perché il Signore fa i miracoli. Non è l'uomo che fa i miracoli, è il Signore. Quando si prega, tu devi credere fermamente che il Signore stende la sua mano su di te e sempre secondo la sua sovrana volontà, lui opera e si prende la gloria. Amen. Ebbene, nell'arco di pochi mesi il Signore lo ha ristabilito. Lui, quella sera stessa, quando è tornato a casa, è entrato dentro casa, sua moglie era in cucina e ha visto suo marito entrare e l'ha visto un po' diverso. Dice: che è successo? Dice: senti, io stasera vado nella mia stanza, devo andare a pregare. La moglie lo guarda e dice: questo è impazzito, sarà stata la depressione. E allora lei lo segue con lo sguardo, lui entra nella sua stanza, sta lì e si incomincia a pregare. Poi esce e dice: ho incontrato Gesù, ho fatto un'esperienza con Gesù. La moglie lo guarda e dice: saranno gli ultimi segni di squilibrio. E dice: guarda che io da giovedì vado in chiesa. La moglie lo guarda e dice: scusa, ma posso venire pure io? Vediamo cosa succede. E il giovedì successivo è venuta anche lei, il Signore ha toccato anche lei. E quindi sono stati riscattati, sono stati liberati, una famiglia che era in una situazione distruttiva, perché il Signore è potente da aggiustare anche le famiglie. Quando noi gli diamo la possibilità, Dio aggiusta anche i matrimoni. Il mondo vuole distruggere il matrimonio, Dio è venuto per salvare i matrimoni. Una delle astuzie del diavolo è rompere i matrimoni, una delle opere che vuole fare disunire le famiglie, spezzare il vincolo del matrimonio. Sapete perché? Perché le nuove pianticelle, perché i primi a soffrire sono i figli. Non c'è cosa peggiore di figli di divorziati o di separati. Ma Gesù è venuto anche per loro. E ne abbiamo tantissimi che il Signore prende, fascia le piaghe e le ferite. E quando diventano grandi dicono: io non farò lo stesso errore che hanno fatto i miei genitori. Ma quando una famiglia è distrutta o separata, qualcuno può pensare: senza speranza, per lui non c'è speranza. Non è vero. Perché Dio è potente da prendere quei fallimenti e ricostruire ed essere un solido aiuto, un incoraggiamento per tante famiglie che hanno vissuto quella situazione, e può essere una testimonianza per dire: Gesù è diventato il mio amico personale, Gesù è diventato più che un marito, Gesù è diventato più che una moglie, Gesù è diventato più di ogni cosa. Così nessuno si scandalizza se Gesù diventa il marito o la moglie o diventa il consigliere ammirabile. Amen. E questo dà forza e coraggio per andare avanti. Pastore, ok, io sto bene adesso spiritualmente, mia moglie sta anche bene, le zanzare stanno bene, crescono forti, le avete viste recitare, una ha fatto la parodia del diavolo e l'altra che suona la tastiera. Ma c'è un problema: l'azienda è una situazione fallimentare, io non so cosa fare. Il Signore mi parla una notte e mi dice: vai nell'azienda e rimani un po' lì. Tra le altre cose ho dovuto fare un po' come quando Gesù entrò nel tempio e buttò tutti fuori. Sono entrato in quell'azienda e, essendo che questa persona è una persona così buona, anche prima della fede, così disponibile, c'erano come gli avvoltoi sulla sua vita e tutti cercavano di spolpare la sua vita, spolpare ogni cosa, e lui non sapeva dire no. Quando sono entrato in quell'azienda, sono sceso giù, essendo che avevo anche un po' di esperienza per quanto riguarda marketing, eccetera, sono sceso giù, ho visto la situazione del pacchetto clienti, dei fornitori, c'era una situazione ipirania. Allora io ho chiesto se mi dai carta bianca, il Signore mi ha detto di fare. Ebbene, lui si è messo per un anno da parte, quando venivano i pirania, passavano da me. Diceva, scusa, ma noi vorremmo parlare col titolare. No, no, vai da lui. Allora li facevo sedere, dicevo, amico, cosa vuoi tu? Ma io così, tu non sei una persona corretta. Ma io così, via. Nel giro di 6 mesi sono spariti i pirania. Nel giro di un anno c'è stato un consolidamento dell'azienda e Dio ha benedetto e ha portato avanti e Dio ha operato perché Dio è fedele. Amen. E oggi lui è il mio vicepastore. Il pastore l'ha conosciuto, si chiama Roberto, è un servitore di Dio che ama il Signore insieme alla sua famiglia. Sono fedeli nell'opera, sono di testimonianza e hanno un cuore per Dio. Colui che inizia un'opera buona in voi la porterà a compimento fino alla venuta di Cristo Gesù. E questo è quello che Dio vuole fare nella nostra vita e che vuole fare nella tua vita. Però noi gli dobbiamo dare spazio. Signore, quanto spazio vuoi? Tu quanto gliene vuoi dare? Quanto spazio della tua vita sei pronto a dare a Dio? Facciamo subito un esempio. Ognuno di noi ha una casa, vero? Avete una casa? Ok, benissimo. Ognuno nella propria casa, il proprio angolo, c'è sempre un angolino, un punto particolare dove non vuoi che nessuno entri. È vero o non è vero? C'è un angolino della tua casa che lì ci sono i tuoi segreti, lì c'è il tuo cuore, ci sono le cose che nessuno deve vedere, nessuno deve toccare. Per non parlare se c'è il computer, internet e il chattare. Giovani, attenzioni con internet. Vorrei un amen. Attenzione, non tutto è lecito, è una trappola mortale molte volte. Inizia in una maniera così superficiale, una maniera così tranquilla, e poi va a finire nei meandri della corruzione, dell'impurità, della lussuria, della concupiscenza. Allora spegnete il computer se avete questo problema. Se vedete che vi trascino in un vortice, non tutte le chat sono da praticare, anzi il 99%, tranne qualcuna cristiana, e dovete essere sempre attenti perché molti si nascondono dicendo di essere cristiani. Come ti chiami, Giovanni? Quanti anni hai? 18. Poi a vedere, c'ha 65 anni ed è un pedofilo. Non vi scandalizzate, siate molto prudenti e attenti. Se è necessario spegnetelo, leggete la Bibbia, che non ha effetti collaterali. Allora vi do un consiglio se volete chattare. Perché non chatti con Gesù? I messaggi. Io vedo certe volte i ragazzi che parlano con te, dico, ma che c'ha? Un tic nervoso? No. Hanno una frazione di secondi e riescono a inviare dei messaggi. Prova a immaginare nello stesso tempo tu riesci a scrivere un verso biblico e a inviarlo a qualcuno dicendo Gesù ti ama. Prova a chattare con Gesù. Signore, voglio chattare con te, voglio parlare con te, e tu che parli al mio cuore. Si chiama celofonia mobile. L'ho portato a una conferenza dei giovani questo concetto. È meglio della Wind, della Vodafone, della Team. Celofonia mobile. Non hai problemi di campo se ti sposti di qua. Molte volte per prendere il telefono dice, qua sopra c'è un po' di campo. Si arrampica lì perché deve chattare o deve telefonare. La celofonia mobile prende dappertutto. E non c'è lo scatto alla risposta. Vai a vedere quanto ti costa la telefonata. Sei lì, 39 centesimi. Le offerte, SMS, MMS, PPP, di tutto. Puoi parlare con lui, chattare con lui, puoi messaggiare con Gesù. La cosa più terribile, il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile, riprovi più tardi, e tu sei lì, ti affanni, perché è importante quella telefonata. Quando tu chiami il numero del cielo, che funziona col 777, il numero della perfezione, chiami il Signore, dall'altra parte lui ti dice: io sono qua, aprimi il tuo cuore. Ma no, per molto è più facile messaggiare. Che fai stasera? Stasera faccio questo, faccio quell'altro, e tu anch'io, e tu anche l'altro, e poi tutti insieme, poi vai a vedere, è tutto un messaggio tra di loro, e poi vanno a finire in certi meandri, delle ambiguità, le promiscuità. Giovani, attenzione, siate puri, dite un amen. Siate puri nei pensieri, siate puri nelle azioni, siate puri nei contatti interpersonali. Dio ama la purezza, e la Chiesa di Cristo deve essere purificata col fuoco e col sangue di Gesù. Dio vuole che i giovani siano forti nella morale, nell'etica. Rifiuta le ambiguità nei messaggi, rifiuta i contatti dove si parla. Da noi si usano dei termini, Taranto by night. E qualche volta anche qualcuno dei nostri ragazzi ho dovuto pizzicare. E lì parlano, e di che cosa parlano? Come si dice in Sicilia? Di femmine. Si dice così? Di femmine, di maschi. O di maschi e maschi o di femmine, femmine, perché mo va di moda adesso. Dio ha creato l'uomo e la donna, e i due saranno una sola carne. Mo in America c'è il mammo che ha partorito. Che uomo santo per il mondo. Negli ultimi tempi le cose giuste saranno ingiuste, le cose ingiuste saranno giuste. Noi vogliamo essere conformi alla parola di Dio. Dio ha creato l'uomo uomo, donna donna. Con l'amore e il timore di Dio si uniranno davanti alla presenza di Dio, e dopo il matrimonio vincolante Dio ha fatto anche il sesso, che è una cosa meravigliosa nel matrimonio, benedetto da Dio. Vorrei un amen. Molti bruciano le tappe, vogliono farlo prima perché c'è passione. Ricordo quando facciamo consulenza, persone che vengono e dicono: io ho 18 anni, 20 anni, mi sento vecchio, mi sento vecchia, perché ho bruciato le tappe, ho fatto di tutto, non c'è più niente da fare, non mi rimane che bruciare la mia vita. L'ultima cosa che viene enfatizzata in questi giorni è il suicidio. Il suicidio con un messaggio: perdonatemi, sono stanco della vita, sono stanca, e perdono la propria vita. Dopo il suicidio c'è l'inferno. Ma la tua vita è preziosa per Dio. Devi conservarla pura, santa, casta davanti al Signore. I giovani che amano il Signore acquistano nuove forze, e Dio gli mette davanti l'uomo giusto, la donna giusta, poi si sposano e diventano una coppia che loda il Signore, che va controcorrente, che cresce i figli nella santità di Dio. Noi facciamo la differenza. Ieri sera eravamo in piazza, abbiamo visto tanti ragazzi, tante ragazze. C'era un ragazzo che vedevamo che andava abbracciato a due ragazze, che non ce la faceva stare in piedi, non sapevamo che il tipo di alcol era, e altri buttati lì, e noi siamo passati come una luce, siamo entrati, abbiamo visto la piazza dove faremo l'evangelizzazione, siamo lì. La differenza sei tu. Anche se sei solo, sei in poco, siete pochi, non importa, Gesù è la differenza. Tu con Gesù sei la differenza, tu con Lui fai la differenza, e poco importa, perché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Ti senti un eletto? Amen. Sei un eletto. Continua a perseverare fino alla fine. Sto quasi per concludere. Vi voglio raccontare un'altra storia che parla di una ragazza. Questa ragazza aveva problemi di depressione. E quando l'ho incontrata, era una situazione così difficile Perché la famiglia era un po' disperata. Sapete, quando ci sono delle cose che tu non sai come affrontare, sei lì perplesso e ti chiedi come posso aiutare, allora i medici, le medicine. Ringraziamo il Signore per la medicina, ringraziamo il Signore per la tecnologia e grazie a Dio per l'andare avanti, per il progresso. Però ricordatevi che quando l'uomo dice non si può fare nulla, lì incomincia il Signore. Dove l'uomo si ferma, lì incomincia Dio. E mi sembra che l'uomo si è fermato da parecchio tempo. E tutto quello che va avanti lo fa solo il Signore. Lui aggiusta, lui ripara, lui è potente. Dalla polvere ha fatto me e te, agli albori. Preso la polvere, l'ha impastata e poi ha soffiato nelle narici. Se Dio soffia su di te, toglie tutto il dolore. Se Dio soffia nella tua vita, cambia tutte le situazioni. Se Dio mette la sua mano su di te, tu sarai diverso. Amen. Ebbene, questa ragazza mi disse: io sono costretta a prendere queste gocce per stare meglio, i medici mi hanno detto che non so più cosa fare. Allora gli abbiamo detto: noi non siamo la risposta, ma conosciamo la risposta. Non lo siamo. Lei è venuta, abbiamo pregato per lei, il Signore l'ha guarita e ha detto a un certo punto: adesso cosa devo fare? Beh, se Dio ti ha portato qui in questa chiesa, non solo per te. Tu vieni qui in chiesa per essere fortificato, per prepararti, per essere ripieno della presenza di Dio, per poi uscire fuori e testimoniare. Amen. Dio ti sta preparando perché dove sei nel tuo vicinato, con i tuoi amici, conoscenti, i parenti, gli amici di scuola, le persone che incontri per la strada, tu gli devi dare il messaggio della parola di Dio. Come ho detto ieri sera, dai la tua testimonianza, sii fedele, perseverante, quella persona nascerà di nuovo. O altrimenti dirà: lasciami perdere. A quel punto tu hai fatto quello che era in tuo dovere di fare. Ma vi posso garantire che quando facciamo le cose secondo il comando di Dio, il Signore allargherà queste mura, allungherà queste mura. Insomma, ve ne andrete di qua, va bene? Ci credete? Bene, per l'applauso di... E vedrete la gloria di Dio. Perché il Signore deve salvare, liberare, guarire in questi ultimi tempi dalla sua pazienza. C'è un popolo qui fuori che aspetta e Dio lo sta preparando. Ma sapete perché Dio ancora non manda il risveglio, non manda il fuoco, non prepara moltitudine? Provate a immaginare, mo si apre quella porta e entrano 500 persone. Ecco, il punto è, non che è impossibile già Dio per farlo, il punto è, noi siamo pronti? Io sono pronto a essere padre, ma io vorrei essere padre. Per essere padre devi crescere, devi essere un uomo maturo. Ma io non voglio crescere. O vuoi o non vuoi, Dio ti farà crescere. Lui usa la scuola biblica della vita, le difficoltà, le situazioni ti devono far crescere. Allora diventi padre. Posso essere madre? Può Sofia essere già madre? Anche se glielo domandi, ma però non può esserlo, fisiologicamente è impossibile, ha tutti gli organi, il corpo è una bella ragazza. Ringraziamo il Signore che ha preso dalla madre, però non è pronta. Quando crescerà, diventerà grande, se la dovrà vedere prima col padre, il fidanzato, allora avrà il suo tempo. Tutti quanti noi siamo stati piccoli, poi siamo cresciuti, tu sei diventato papà, mamma, è una meravigliosa esperienza, però c'è il tempo della crescita, c'è il momento, e quando arriva il momento è crescita. E così è la crescita spirituale, Dio ti fa crescere nelle difficoltà, nelle situazioni, ma alla fine diventi forte. Allora pastore, io che devo fare? Scusa, quello che ti è stato fatto lo devi fare. Bene, voglio andare a scuola. È andata all'università, si è laureata in psicologia. E adesso lei è la nostra psicologa per quanto riguarda i casi con problemi di depressione o altri stati ansiosi. Però senza medicine. Quando vanno da lei per consulenza, apre la Bibbia e gli parla del Signore. Poi me li passa a me e io li ministro. È la parola di Dio. E questo è il lavoro che ha fatto il Signore nella sua vita. Sto per concludere. Dio vuole uomini e donne maturi. I bambini non possono fare i genitori, come il bambino che vi ho raccontato ieri. Per lui qualcosa che luccica, anche se tagliente, poco importa, luccica. Ma quando tu diventi un uomo maturo, prendi le tue responsabilità e vai avanti, anche se non hai niente, anche se non hai forza, non hai capacità. Il Signore è la tua forza, il Signore è il tuo aiuto, e nulla manca a quelli che temono il Signore. Colui che ha iniziato un'opera buona la porterà a compimento. Colui che inizia senza Cristo arriva a metà strada, se ci arriva. Guardate il mondo dove è arrivato, senza Dio. È un'opera incompleta, è un'opera non finita. Quando l'uomo ritorna a Dio, il Signore prende quella persona, completa l'opera e ne fa uno strumento nelle mani di Dio. E diventa il tempio di Dio. Tu sei il tempio di Dio. Tu sei il tempio di Dio. Dici: io sono un tempietto, c'ho solo il fondamento. Non ti preoccupare, inizia a lodare il Signore sul pavimento della tua vita. All'inizio dici: io ho messo solo i laterali. Non ti preoccupare, dici, ma arrivano gli spifferi. Loda il Signore. Dici: a me c'è solo una colonna perché non ho la forza di costruire. Loda il Signore vicino a quella colonna. Signore, dice: a me manca il tetto, mi piove addosso. Non ti preoccupare. Loda il Signore sotto la pioggia, loda il Signore nel vento e nella tempesta, loda il Signore nelle difficoltà. Cerca la faccia di Dio, non sei solo, Dio è con te. Dio è con te e ti porterà fino alla fine. Ma dove andremo? In cielo. La nostra meta è il cielo. Quando vieni qui per cercare la faccia di Dio. Quando vieni qui, non guardare qui, guarda per fede a colui che è davanti a te, assiso sul trono, e tu offri il tuo culto all'Eterno. Sei lì davanti a Lui e dici: Signore, io sono qua a offrire il culto a te, il mio cuore arreso a te, perché voglio che tu riempi l'anima mia. Questo è il tuo culto accettevole, questo ti farà crescere. Imparerai a chiudere le tue orecchie, avere i tuoi occhi fissi davanti, a guardare alla croce, non guardare né a destra né a sinistra. Dite un bel amen. Impara a guardare fisso davanti a te. E se qualcuno è debole, copri con l'amore di Dio. E se qualcuno è mancante, non pensare di essere migliore di chi è mancante. E se qualcuno ti ha fatto un'offesa, di: Signore, perdona, io perdono. Che bello, Dio mi perdona se io perdono. Se io perdono, Dio mi perdona. Se io non perdono, Dio sta lì e aspetta. Quando tu perdoni, io ti perdono. Ed è terribile sentire quel senso di: Signore, ma che mi succede? Quando c'è mancanza di perdono, c'è uno stato d'animo ansioso, una tensione, un cruccio, un'amarezza. Allora vuol dire che hai bisogno di perdonare. Vi do qualche secondo nel tuo cuore in questo momento, mentre ci alziamo in piedi, col permesso del pastore. Vogliamo chinare un attimo il capo? E chiedi al Signore i punti o le aree della tua vita, della tua costruzione, che non sono completi. Di: Signore, fammi vedere nel mio cuore, nel mio spirito. Ci sono delle cose che a te dispiacciono? Ci sono dei punti che non vanno bene? Aiutami, Signore, ho bisogno di te. Per qualche secondo chiedi al Signore: di Spirito Santo, fammi vedere. In questo momento, di Spirito Santo, fammi vedere. Voglio costruire un tempio accettevole a te, Signore. Tu inizi un'opera buona, la porti a compimento. Ti prego questa mattina, Signore, mostrami. E in questo momento, Signore, io le abbandono nel nome di Gesù. Le abbandono nel nome di Gesù. Io perdono nel nome di Gesù, Signore. Io perdono nel tuo nome, Signore. E lavami col tuo sangue. Santifica la mia vita. Santifica la mia casa, santifica il mio cuore, santifica i miei pensieri, santifica il mio essere. In questo momento, Signore, sono qui davanti a te. Voglio essere un'opera completa, Signore. Sono stanco di vedere le costruzioni incomplete. Ne ho viste tante in questa nazione, ne ho viste tante per la strada, ne ho viste tante nel vicinato, ne ho viste tante forse anche nella mia casa. Signore, voglio vedere opere complete. Tu hai detto nella tua parola, colui che inizia un'opera buona la porterà a compimento. Io ti prego, Signore, porta a compimento l'opera nella mia vita. E di, Signore, salva la mia casa. Salva i miei cari, Signore. Ti chiedo per i figli dei figli dei figli, Signore. Salva nel nome di Gesù di Nazareth. Signore, salva. Signore, salva questa città, libera questa città, guarisci questa città nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù di Nazareth. Signore, ministra al cuore. Lascia che lo Spirito ministra al tuo cuore questa mattina. Tocca, Spirito Santo. Ti prego nel nome di Gesù. Tocca nel nome di Gesù. Tocca, Spirito Santo. Dio ha parlato al tuo cuore questa mattina. Colui che inizia un'opera buona la porterà a compimento. Non deve essere un'emozione o una sensazione momentanea, perché altrimenti passa come è venuta. Deve essere una consapevolezza che la parola è entrata nel tuo cuore e devi dire: sì, Signore, sono io. La mia costruzione ha bisogno di un capo costruttore migliore. Forse hai portato tu le redini, hai diretto tu i lavori fino adesso, e allora le cose non vanno. Il Signore vuole che Lui diriga i lavori. Dio ti sta parlando. Se sei tu quella costruzione, se ti senti tu, ti prego che non sia solo un'emozione, però che lo senti forte, e che è Dio che ti spinge. Alza la tua mano, noi pregheremo per te. Amen. Dio ti benedica. Amen. 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 Grazie, Signore. C'è ancora qualcuno? Sempre col permesso del pastore, tu che hai alzato la tua mano, vieni qui davanti. Pregheremo insieme per queste costruzioni. Prego, Signore. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Signore. Ti prego, Signore. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Spirito Santo. Signore, ti prego che siano tutti tempi tuoi, Signore. Ripieni della tua unzione, ti prego di costruire su solidi fondamenta. Ti prego, Signore, che tu porti a compimento l'opera in loro. Alcuni si sono arresi, alcuni hanno demolito la loro costruzione, alcuni hanno visto crollare questa costruzione e sono lì feriti dai calcinacci, feriti dalle tegole, feriti dal vento che ha battuto le mura. Signore, solo tu puoi fasciare le piaghe e le ferite. Noi non possiamo fare nulla, ma tu puoi ogni cosa. Io ti prego questa mattina per questi cari che sono qui davanti. Ti chiedo che tu fortifichi il loro cuore, il loro spirito, la loro mente, la loro aria, ogni parte di loro. Vorrei chiederti, tu che sei qui davanti, una semplice preghiera nel tuo cuore, fatta con fede e con tutto il cuore. Signore Gesù, io sono qua davanti a te, ho ascoltato la tua parola. Tu mi hai detto questa mattina che sei colui che inizia un'opera buona e la porta a compimento fino al giorno di Gesù. Io questa mattina ti chiedo completa l'opera tua in me. Signore, non ne posso più della polvere, non ne posso più dei calcinacci, delle tegole che mi cadono addosso e sono lì, Signore, a impastare calci, e qualche volta questa calce viene giù e ci riprovo ancora. Signore, ti prego, costruisci tu, ti prego, mostrami dove devo cambiare, dove mi devo arrendere. Ti prego, Signore, aiutami. Ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Te lo chiedo con tutto il cuore. Nel nome di Gesù. E tutti dicono amen. Signore, ministra per lo Spirito Santo. Ministra, ministra. Tocca, Signore. Tocca, Signore.